su guardare.
Il tempo della prigione è un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
E allora buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, questa è Radio Onda Rossa e questa è La Conta, trasmissione contro il carcere che viene onda ogni mercoledì.
Ciao a tutte e a tutti, un abbraccio.
Dunque, buona libertà ovviamente per coloro che ne sono privati e ci scusiamo per un ritardo con cui è andata oggi in onda la trasmissione, ma c'è stato un problema tecnico qui al computer che organizza il programma, insomma, che con cui mandiamo la sigla e gli stacchi musicali. Dunque, intanto, quindi cominciamo subito e purtroppo dobbiamo iniziare anche questa settimana tristemente con il carcere che uccide. Non solo uccide coloro che tiene dentro quel macello che si chiama carcere, macello inteso proprio come macellazione di corpi e di menti, ma anche coloro che stanno fuori. In questo, l'ultimo in ordine di tempo è del 14 settembre, quindi di ieri. La DN Kronos, cioè l'agenzia che dà la notizia, di ieri, quindi è avvenuto l'altro ieri, è una persona, un uomo di 50 anni, era in libertà vigilata. Libertà vigilata è quella condizione per cui hai soltanto dei controlli, ma sei libero, e però doveva rientrare in carcere perché appunto gli era andata definitiva una condanna. Per non tornare in carcere si è tagliato le vene e è morto dissanguato. Allora, si chiamava Rodolfo, è successo in quel di Torino, farsi arrestare di nuovo, leggiamo la scarna agenzia, però questo è il linguaggio, ce ne scusiamo, però questa notizia abbiamo, per non farsi arrestare di nuovo si taglia le vene. È successo stamattina a Torino, un uomo di 50 anni, Rodolfo G, pregiudicato in libertà vigilata, si è ucciso nel proprio appartamento prima che i carabinieri potessero venire ad arrestarlo. Il 10 settembre aveva compiuto una nuova rapina nella filiale di una banca, quindi non aveva fatto male a nessuno, anzi aveva fatto male a chi fa del male alla gente come le banche, però insomma, al di là di un piccolo comune dell'Astigiano, l'avevano individuato grazie alle impronte digitali e stamattina sono andati a suonare alla porta alle 5:30 del suo appartamento. Lui ha capito cosa era successo, si è tagliato le vene e quando sono entrati i carabinieri l'hanno trovato dissanguato, è morto alle 6 di mattina, ma ormai era chiaramente ha deciso di uccidere. Non è stato l'unico, purtroppo, di questa nera, come sono un po' tutte nere le settimane. È morto quel ragazzo, 22 anni, che ne abbiamo dato notizia la volta scorsa, si era impiccato, poi però era stato salvato, sembrava fosse stato salvato. La volta scorsa abbiamo dato questa notizia perché era stato tolto dal cappio, ancora in vita, però è portato subito all'ospedale, invece è morto proprio qualche giorno fa, dopo una decina di giorni di ricovero in ospedale. Ricordate, era stato arrestato per plagio nei confronti della fidanzata, stava in carcere e si era impiccato. Era stato poi tirato via dai compagni di cella, dalle guardie, ancora in vita, ricoverato all'ospedale Sant'Andrea, non ha mai ripreso conoscenza, anche se le funzioni vitali, cioè il cuore, continuava a battere. Nonostante i tentativi di riportarlo in vita, il 9 alle 12:30 è stato dichiarato clinicamente morto, quindi è un altro morto. L'altra volta sembrava un morto scampato, stavolta invece è morto purtroppo. Non finisce qui questa lunga lista drammatica di questa macchina orribile che è il carcere, che continua ad uccidere. Poggioreale ormai è diventato il macello della mattanza di questo un paese abbastanza così triste e degradato. A Poggioreale è una terza vittima dalla fine di agosto. Siamo al 15 settembre, in mezzo mese, 3 morti. Dunque, vediamo subito chi è, qui c'è l'agenzia, tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, questa prima metà di settembre, la terza vittima, appunto non si danno il nome ancora perché c'è l'inchiesta in corso, il detenuto ha 34 anni, sappiamo l'età, insomma è morto, non si sa ancora se sia un suicidio o sia intervenuta qualche malattia non curata, cioè qualche situazione di questo genere. Questi 3 morti in una settimana è un po' eccessivo, il carcere continua a produrre morte e su questa cosa dovremmo discutere, perché credo che sia un problema che riguardi un po' tutti noi, tutte noi, in maniera molto più profonda. Diciamo, il punto non è tanto e non è soltanto, anche se è, diciamo, la materialità del carcere, ossia le condizioni di sovraffollamento, le triste condizioni. Qui c'è anche qualcosa in più, c'è un messaggio che noi tutti, consapevolmente o inconsapevolmente, mandiamo a chi sta dentro, è un messaggio di assenza di speranza. Noi, diciamo, noi società, che dovrebbe essere civile ma non lo è, mandiamo dentro, o perlomeno quello che percepiscono queste... cioè le notizie che mi arrivano a me dal carcere, alcune sono queste: chi si toglie la vita perché ha perso la speranza, altre sono proprio parole che dicono: ma possibile che fuori non ve ne frega più niente di noi? Ecco, questo è il messaggio che arriva. La percezione è quella, è una percezione sbagliata, giusta, sta a noi rispondere. Io credo che abbiamo delle grosse responsabilità, ciascuno di noi, non togliendo nulla ai governanti, ai ministri, ai direttori, vabbè, sappiamo che sono i primi responsabili, ma c'è qualcosa che potremmo fare noi e non facciamo. Ci sono quindi delle responsabilità. Uno dice: vabbè, ma io non ho il compito di governare le carceri. Chiaramente ogni cittadino, però è un modo per salvarsi in calcio d'angolo questo. Certo, non abbiamo il compito di governare le carceri noi semplici cittadini, a maggior ragione se abbiamo un tot di coscienza e per esempio ci chiamiamo compagni oppure attivisti oppure pacifisti oppure alternativi, insomma, come ci se siamo un po', diciamo, un po' più consapevoli della media della gente. La responsabilità ce l'abbiamo perché il mostro ordine sociale funziona così. L'ordine sociale è un mostro, è la peggiore mostruosità che ha costruito il genere umano. Lo Stato e l'ordine sociale sono i due mostri moderni. Prima c'era le torture, che ne so, lo squartamento, gli stupri di massa, eccetera. E nelle società moderne c'è lo Stato e l'ordine sociale. E queste cose stritolano le persone, massacrano i TSO, la storia di Mastro Giovanni è ancora calda, un uomo in buonissime condizioni ucciso da un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, perché era un po' diverso dagli altri. L'ordine sociale e lo Stato distrugge la diversità, la uccide proprio fisicamente. Sta a noi limitare i danni di questo mostro, come se fossimo aggrediti da una potenza straniera, come succedeva nel passato, no? Fino all'Ottocento ogni tanto un paese veniva aggredito, invaso. Oggi in Europa non succede più, ma prima succedeva anche in Europa, viene aggredito da un altro paese, da eserciti brutali che entrano, massacrano, violentano, stuprano, distruggono. A quel punto qual è il compito del cittadino? Fare blocco e resistere all'invasione. Questo si è sempre fatto. Quando una popolazione viene aggredita da un esercito straniero che vuole distruggere, devastare, si resiste, ci si arma, ci si organizza. È la stessa cosa. Lo Stato e l'ordine sociale ci stanno aggredendo violentemente, producendo tutti questi morti di cui siamo, ma non solo morti, menti spaccate, menti distrutte, menti rabbuiate. Quanta poca luce c'è nelle menti delle persone che incontriamo per la strada? È buio completo, anche sembrano persone normali, ma hanno la mente buia, totalmente e completamente buia. Quindi dobbiamo resistere di fronte a questa macchina selvaggia, violenta, barbara che è lo Stato e l'ordine sociale. Quindi qualcosa dobbiamo fare, non chiedetemi cosa, ma credo che ragionandoci un po' tutti ci possiamo arrivare. E dunque la percezione che hanno dentro è questa, che noi li abbiamo abbandonati e quindi si suicidano. È questo il motivo reale dell'aumento dei suicidi. Veniamo ai dati ancora. Dunque, difatti i dati che ci danno qui l'Osservatorio sulle morti in carcere, un pregevole lavoro che fanno a Padova, Ristretto Orizzonti, dice che il 30% dei suicidi, quindi un terzo, avvengono nella prima settimana di detenzione. È la tesi che noi portiamo avanti da sempre. Che vuol dire questo? Vuol dire che il carcere uccide, ma uccide soprattutto quando impatta, quando aggredisce. L'aggressione è il primo momento, no? Una persona vive la sua vita, ha fatto quello che ha fatto, improvvisamente viene ghermita da questo mostro, che è il carcere, garante dell'ordine sociale, strumento dello Stato, ti prende, ti porta via dal tuo ambiente, amici, fratelli, familiari, lavoro, dalla tua vita, dalla tua strada, piazzetta, bar, ti porta in questo luogo allucinante e lì uno parti completamente, va via la testa, non potendo elaborare questo dramma che ti è successo, questa mostruosità, avvengono appunto la maggior parte dei suicidi, un terzo nella prima settimana di detenzione. Mentre invece l'altro 25%, cioè un'altra grossa quantità, avvengono alla fine, quando avviene quell'altro fatto di cui abbiamo parlato un attimo fa, quando uno dice ho fatto un po' di galera, quello sia da un anno, due anni, 10 anni, 15 anni, vale soprattutto per le pene medio-lunghe, dopo 10 anni di carcere, uno ti dicono fra una settimana esci, a quel punto ti fai la domanda, ma quelli che stanno fuori, questa società civile cosiddetta, mi accoglierà oppure no? Alla domanda, se rispondi negativamente, non esci da quella porta. Quindi il 25% si suicida a fine pena, quando sta per uscire.
Und dies mit Ansan, was sie sich auch schwuren, als sie verreckten, wer begrub sie? Huren. Das fragt nicht, ob sie wollen, sie sind bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit. Der hält sich an die Bibel, der ans BGB. Er ist ein Christ und der ein Anarchist. Am Mittag zwingt man sich, dass man nicht Sellerie frisst. Nachmittags weiht man sich nach einer Idee. Am Abend sagt man mit mir geht's nach oben.
E dunque vogliamo farvi presente, non so se qualcheduno di voi ne è già a conoscenza, di un fatto molto grave che è avvenuto a Bologna. E questo lo vogliamo far presente perché noi, oltre ad essere abolizionisti sul carcere, desidereremo essere abolizionisti anche su un'altra faccenda, che è il TSO, e cioè il trattamento sanitario obbligatorio, a cui abbiamo già accennato prima, e che appunto, essendo anche molto discrezionale a seconda dello psichiatra che incontri, rischia veramente di essere deleterio, insomma. E poi comunque andremo un po' a spiegare. E ad ogni modo, che cosa è successo a Bologna? Praticamente è stato effettuato un TSO, mi esprimerò così per brevità, che sarebbe appunto il trattamento sanitario obbligatorio. È stato effettuato questo TSO senza che ci fosse la firma dello psichiatra, che appunto aveva sentito la psicologa che non era d'accordo, che non era avvisava appunto le condizioni necessarie, e appunto, come si dice, che non c'era alcuna condizione opportuna, e quindi niente, è stato comunque effettuato questo TSO su un cittadino che adesso vi andiamo a raccontare. Praticamente, che è avvenuto allora? Questa psicologa, che è la dottoressa Maria D'Oronzo, che tra l'altro abbiamo ascoltato qualche volta da questi microfoni, e speriamo, non abbiamo fatto a tempo per adesso, ma speriamo quanto prima, anche la prossima settimana, di riuscire a sentire. E non aveva dato il suo contributo, il suo consenso alle troppe solerti forze di pubblica sicurezza, di pubblica insicurezza, e aveva espresso appunto le sue motivazioni, facendo presente appunto che questo cittadino, che era un cittadino inglese e che era palesemente in condizioni alterate per alcolismo. Tra l'altro voleva parlare con sua moglie e quindi Maria D'Oronzo non richiedeva alcun TSO. E quindi è per tutto questo che cosa avviene? È stata persino denunciata dagli agenti di pubblica sicurezza. Ora, una precisazione, questa psicologa, la dottoressa Maria D'Oronzo, tra l'altro fa parte coordinatrice di un centro a Bologna, il Centro di Relazioni Umane, che ha anche un sito che si chiama www.antipsichiatrialignettabologna.net/. Che appunto fa riferimento a questo centro di cui è coordinatrice la dottoressa Maria D'Oronzo e che si occupa appunto di questo, parlare con eventuali persone che abbiano necessità psichiatriche o che comunque rischino di ritrovarsi negli abusi della psichiatria. E infatti appunto si chiama Antipsichiatria Bologna. E quindi la dottoressa Maria D'Oronzo non ravvisava delle condizioni opportune perché questo avvenisse, il TSO, e invece non solo si è proceduto comunque, perché tra l'altro poi, dato che la psicologa non era d'accordo, lo psichiatra non aveva appunto firmato il TSO, ma si è beccata, come si suol dire, persino una denuncia. Allora, chi scrive, chi fa sapere questo, che è Eugen Galasso, che fa parte anche lui del Centro di Relazione Umana, dice che non è per piaggeria, ma che le forze dell'ordine svolgano e possano, debbano svolgere una funzione importante nella società per prevenire i reati, dice, questo lo ritengo. Dice, non sembra però che la condanna senza appello, che è il TSO, sia una condizione ideale. Non sembra che la condizione opportuna e necessaria per realizzare la cosiddetta salute pubblica, o almeno la relativa quiete, dice, possa passare per un internamento. Insomma, in questo caso la polizia ha agito quindi extra legem, anzi si potrebbe dire proprio contro la legge, violando quelle che sono le stesse norme sul TSO e che sono appunto previste per attuarlo. Che cosa ci deve essere? Appunto l'avallo di uno psichiatra richiesto, e quindi non tenendo proprio in alcun conto poi tra l'altro le argomentazioni di una specialista, cioè della psicologa, anzi denunciandola. E quindi appunto dice Eugen Galasso, dice, dove quindi scattano molte riflessioni in questo caso, relative a che cosa? Alla validità del TSO, inesistente appunto per chi scrive e anche per noi, che appunto non è assolutamente, non dovrebbe essere assolutamente valido, ma da abolire. B, riflessioni sull'applicazione della stessa legge, che pur essendo perfettibile, ma in realtà per noi è da abolire. E C, all'habeas corpus, ossia alla fondatezza di un crimine. Vorremmo sapere dove esso esista in questo caso, cioè alla necessità di procedere sensatamente quando ciò sia veramente necessario, perché appunto è discrezionale a seconda dello psichiatra. In questo caso non c'è, tra l'altro, non c'era stato appunto né turbamento della quiete pubblica, né tantomeno altro. Poi ci sarebbe da riflettere sui diritti inalienabili di ogni persona, dove in questo caso sono almeno due le persone la cui libertà è stata violentata. Infatti il paziente, che è stato sottoposto in maniera coattiva al TSO, e la dottoressa D'Oronzo, che è stata denunciata, e poi probabilmente anche lo psichiatra, di cui non si è tenuto assolutamente in conto la decisione di non firmare. E ancora c'è da riflettere sulla legge del TSO, che è oltremodo discutibile di per sé, che lascia appunto ampi argini di ambiguità, appunto per quello che dicevamo per quanto concerne l'applicazione, e sempre peregrina, cioè anche nei fatti. Cioè, insomma, veramente di che schifarsi su queste disposizioni di legge, queste tecniche procedurali, insomma, perché arrivare a un TSO in maniera obbligatoria è veramente gravissimo. E appunto Eugen Galasso poi termina dicendo, augurando una rimozione fattuale, cioè il ritiro del TSO e il ritiro della denuncia a Maria Rosaria D'Oronzo, che altrimenti si vedrebbe tra l'altro costretta a una controdenuncia, dice, ritengo che una revisione della legge sul TSO mirante, quantomeno in prospettiva se non nell'immediato, una sua totale rimozione, si spera, divenga auspicabile e anzi necessaria. I margini di libertà in questo paese sono già oltremodo ristretti, tanto più che sono aumentati i TSO, perché sono aumentati per alcolismo e vagabondaggio, questo gravissimo, dove per vagabondaggio è un termine, ovviamente è un termine generico, e quindi come tutti i termini generici che stanno all'interno di alcune leggi, pericolosissimi, perché nascondono ancora una volta la volontà di che cosa? Di sorvegliare e punire, come qualcuno ha detto, guarda caso Foucault, che ne sapeva qualcosa più di noi, ha ragionato forse in maniera anche più lucida di noi, comunque tra l'altro vi invitiamo a leggerlo. Quindi nasconde ancora una volta la volontà di sorvegliare e punire chi non sa o non può affermare la propria volontà e libertà. Oltretutto i cosiddetti vagabondi, tra l'altro, erano già delle vittime predestinate dal fascismo e dalla procedura del codice Rocco, quindi possiamo veramente dire che il codice Rocco, come spesso diciamo da questi microfoni, è ancora in vigore. E quindi questo è tanto, è quello che appunto è successo. E a questo proposito vogliamo farvi presente che per quanto riguarda questi argomenti, ed è importante saperlo, a Roma esiste il telefono, è chiamato il telefono viola, che appunto era iniziato a Bologna sempre con la dottoressa anche Maria D'Oronzo, e adesso è anche a Roma, il direttore responsabile Alessio Coppola del blog, tra l'altro esiste anche un blog, e appunto ed è contro gli abusi della psichiatria e per tutelare appunto le persone da questa psichiatria costrittiva, il TSO, e anche da un'eventuale medicina autoritaria. E andremo a vedere appunto che si intende per medicina autoritaria, per esempio quando vengono dati addirittura e vengono consigliati da parte medica e quindi poi si rischia di ascoltarli, c'è gente appunto comune che li ascolta, per esempio i tranquillanti per i bambini, ma adesso andremo a vedere. E quindi appunto questo telefono viola è contro gli abusi della psichiatria costrittiva e la medicina autoritaria, ed è nato il 22 ottobre del 91 a Roma. Chi subisce o vuol prevenire abusi e violenze in ambito psichiatrico può chiedere appuntamento, abbiamo un telefono che è lo 06 49 0821, 06 49 0821. E questo telefono viola di Roma si trova a Piazza Vittorio Emanuele 31. E dunque vogliamo darvi un minimo di presentazione di questo telefono viola, perché visto che avvengono questi episodi proprio di violenza pura, è bene sapere, cautelarci e conoscere che cosa c'è che ci può aiutare. E dunque il telefono viola di Roma, tra l'altro esiste appunto un blog ufficiale e fornisce appunto delle informazioni, come diciamo, sul come difendersi dalle coercizioni della psichiatria e dai TSO, e informa tra l'altro anche sugli psicofarmaci e sui pesanti e dannosi effetti da questi provocati, che spesso appunto debilitano il corpo e anche la mente della persona che li assume. Quindi le persone del telefono viola ci dicono che considerato questi elementi che adesso andiamo ad elencare, considerato il continuo e costante inasprirsi degli interventi della psichiatria, che a volte semina anche morte, vedi Renata Laghi, Francesco Mastrogiovanni e altre persone, ci sono state a Cagliari, Palermo, Bologna, Empoli. Poi, considerato appunto i reiterati tentativi di far peggiorare la legge vigente in materia, con disegni di legge che prevedono, udite udite, come non bastasse il TSO che già esiste, si sta prevedendo con dei disegni di legge di allungarlo, si vuole prolungarlo fino a 6 mesi e per giunta anche rinnovabili. Veramente alla pornografia non c'è mai fine. Poi considerate anche le rinnovate pressioni per fare aumentare, vogliono aumentare i centri per l'applicazione dell'elettroshock, una pratica veramente brutale, distruttiva, non mi soffermo a fare commenti. Poi ancora, considerate appunto le gravi condizioni dei reclusi negli OPG, negli ospedali psichiatrici giudiziari, cosa che abbiamo sempre denunciato da questi microfoni, è stato fatto anche una trasmissione della Conta tutta dedicata solo a questo. Poi il dilagare sempre più preoccupante, appunto quello che dicevamo prima, del prescrivere degli psicofarmaci anche ai bambini, che provocano questi psicofarmaci degli effetti devastanti e addirittura pure mortali. Quindi, considerate tutte queste situazioni veramente aberranti, le persone che lavorano al telefono Viola di Roma invitano le persone ad attivarsi per come possono, per provare a non far peggiorare le già pessime situazioni. Tra l'altro, una delle situazioni che ne vengono poi a capo è lo stigma nel quale vengono poi fatte precipitare queste persone che incappano in queste maglie stritolanti di questa psichiatria eccessiva. E poi appunto invitano le persone più, se ci sono delle persone più motivate, a creare delle realtà locali operanti in sinergia appunto col telefono Viola, e dice sarebbe una cosa buona se qualcuno pensasse di farlo, li può contattare all'indirizzo telvioloma@yahoo.it, telvioloma@yahoo.it, per chi volesse creare appunto delle realtà e collaborare col telefono Viola. E a termine di questo vogliamo leggervi, c'è stata appunto da parte di Alessio Coppola, il direttore responsabile del telefono Viola, una mozione di stima e solidarietà sia a Maria Rosaria Doronzo, che appunto è al suo centro di relazioni umane, e quindi anche un appello contro il TSO. Ed è questo appunto, abbiamo voluto leggere tutto questo perché a questa mozione di stima e solidarietà ci affianchiamo anche noi di Radio Onda Rossa. E la mozione dice: oltre alla riaffermata solidarietà del telefono Viola di Roma, dichiaro la nostra disponibilità ad affiancare con i nostri legali, i legali del Centro di Relazioni Umane di Bologna, per la difesa della nostra amica e collega dottoressa Maria Rosaria Doronzo. Dice: è molto grave che si consideri disturbo e interruzione di cure, perché di questo è stata tacciata Maria Rosaria Doronzo, semplicemente perché voleva fare con passione e intelligenza il suo lavoro, disturbo e interruzione di cure, un'attività che invece è di controllo democratico sulla situazione di sospensione dei diritti civili e di comunicazione umana, che accompagna sempre con più frequenza i casi di TSO. Noi auspichiamo che i ricoveri coatti siano aboliti e lottiamo per questo obiettivo, e fino ad allora rivendichiamo con forza il diritto di intervento civile, a cui appunto aveva provveduto Maria Rosaria. Se questo intervento ci fosse stato durante il TSO che ha portato a morte Francesco Mastro Giovanni nell'agosto dello scorso anno, sarebbe stata evitata quella grave sciagura. Noi chiediamo che intanto tutti i momenti attraversati da una persona umana durante il ricovero coatto, cosiddetto TSO, siano visibili ai volontari addetti al problema come noi, ma anche alla stampa e all'opinione pubblica. Tutti dovranno sapere ora per ora quello che succede ai reclusi della psichiatria, tra l'altro quello che noi abbiamo sempre denunciato da questi microfoni, che dovrebbe essere tutto visibile e chiaro, anche quello che avviene nelle carceri, quello che avviene nei CIE, cosa che invece veramente sono luoghi chiusi e molto poco visibili, veramente persone invisibili. Quindi si ribadisce: tutti dovranno sapere ora per ora quello che succede ai reclusi della psichiatria legati ai letti di contenzione o vagolanti per settimane sotto una nube intossicante di neurolettici, senza scampo e senza via d'uscita. Chiediamo che qualche parlamentare si faccia vivo. Questa sarebbe una verifica, virgolettato, prioritaria del suo mandato. E poi ci chiedono di votare per cominciare almeno un'azione di messa in trasparenza di questa tortura legalizzata, autorizzata da psichiatri e giudici, senza costrutto scientifico e senza un regolare processo. E noi ci uniamo a questa mozione di stima. E per ultimo vogliamo riferirvi quanto ha detto la dottoressa Maria D'Oronzo. Da quasi 20 anni lotto per la difesa dei diritti umani in campo psichiatrico, per l'abolizione del trattamento sanitario obbligatorio e per la dignità delle persone psichiatrizzate. Quando presente sono sempre intervenuta durante l'esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio in qualsiasi città italiana, discutendo con tutti i soggetti, psichiatri, infermieri, vigili, sindaci, ma principalmente con la vittima di tale trattamento. In questo caso il signore, tratto in TSO, con passaporto inglese, voleva chiarirsi con sua moglie, che chiaramente voleva, virgolettato, sbarazzarsene. A tutti voi grazie per la solidarietà e la stima. E anche noi, appunto, solidarietà e stima alla dottoressa Maria D'Oronzo.
Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden, wie so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mäcki-Messer, dem man nichts beweist.
Dunque, siamo a, mancano 12 minuti, leggiamo adesso, 12 minuti alle 4, alle 16 ovviamente, leggiamo un comunicato di tre compagni, cioè compagni e compagne, che sono rinchiusi nel carcere svizzero. Sono dei compagni ecologisti, anarchici, rivoluzionari, che si trovano appunto in un carcere svizzero, al di là, senza discutere il motivo per cui ci sono. La cosa drammatica è che la cosiddetta civile svizzera, che un civile va messo tra tante virgolette, ha pensato bene di esercitare delle pressioni veramente da a livello tipo Guantanamo con questi prigionieri, nel senso che gli ha tolto la comunicazione, gli ha messo nell'impossibilità di comunicare con altri detenuti, con cioè li ha isolati completamente dal resto del mondo e anche dal circuito carcerario. E allora hanno iniziato uno sciopero della fame. Leggiamo la loro questo comunicato che ci hanno mandato. Noi, Billy, Costa, Silvia e Marco, individualità ecologiste, rivoluzionarie ed anarchiche, ostaggi dello Stato svizzero, abbiamo deciso uno sciopero collettivo della fame di durata individualmente variabile dal 10 settembre fino alla fine del mese del 2010, per le contingenti limitazioni e per i ritardi nelle comunicazioni, cioè il blocco, gli hanno messo il blocco della comunicazione tra noi e tra noi tre in carcerazione preventiva in attesa del processo in Svizzera, il divieto è totale di comunicazione. Come individualità anarchiche e rivoluzionarie, con questa nostra iniziativa vogliamo ribadire forte, e qui ribadiscono il loro pensiero, la solidarietà e la partecipazione internazionalista da dentro e superando ogni specifica tendenza alle iniziative e alle lotte rivoluzionarie sia dentro che fuori il carcere, contro la repressione, contro il carcere, contro l'isolamento, contro la tortura, eccetera, per la liberazione di tutte le individualità che sono ostaggio nella guerra sociale contro il sistema. danno totale appoggio e solidarietà alle campagne sorte in questo periodo per la liberazione dei prigionieri, di tutti i prigionieri, e poi esprimono anche una solidarietà nei confronti delle nei confronti di chi lotta contro lo Stato, contro i preti, i padroni, contro ogni galera e repressione, contro ogni sfruttamento dell'uomo sull'uomo, dell'uomo sulla donna, dell'uomo su altre specie viventi e dell'uomo sulla natura, e quindi ribadiscono questo loro concetto. Questo loro, poi il comunicato prosegue, ma afferma le loro situazioni. Su questo argomento, cioè su questo isolamento, in realtà, questo blocco della comunicazione che lo Stato elvetico ha stabilito in maniera del tutto arbitraria, tra l'altro, nei confronti di questi detenuti, c'è una riflessione di Marco Kamenisch, che da tempo è un compagno anarchico, da tempo si trova nelle prigioni svizzere e che manteneva con loro appunto una comunicazione che improvvisamente appunto è stata tolta. Lui, conoscendo molto le carceri svizzere, perché ci sta in galera da parecchio, dice: sull'iniziativa dal lager di Poschweiss a Zurigo, il nome l'avrò letto male, comunque il carcere di Zurigo, nel mese di giugno abbiamo iniziato la discussione e l'organizzazione di questa iniziativa, questo sciopero della fame che stanno portando avanti. Subito dopo che la Procura federale della Svizzera aveva decretato gli inasprimenti del blocco della comunicazione politiche e personali nei confronti di Silvia, Costa e Billy. Quindi questo blocco, fatto tra l'altro in maniera non capiamo perché, nell'usuale logica, dice qui, dell'annientamento, dell'isolamento dei prigionieri, portato avanti da uno degli stati canaglia, qui descrive lo stato svizzero, uno stato canaglia che è molto disponibile ad avere buoni rapporti con chi arriva lì imballato di miliardi, ma chiaramente molto meno con chi porta il suo corpo e le sue idee. E questa è la situazione. Ora, il fatto è grave di per sé, è grave perché nella cosiddetta Europa, che è sempre pronta a criticare le iniziative, giustamente, che pochi giorni fa è ancora è in corso la campagna perché non venga lapidata quella donna iraniana, giustissima campagna cui bisogna impegnarsi tutti, perché è allucinante quel tipo di condanna e per quel tipo appunto di comportamento, così come l'Europa ha anche criticato l'America di Guantanamo, l'America di Abu Ghraib, e vabbè, però all'interno, nel cuore della cosiddetta civile Europa, ci sta uno Stato come la Svizzera, che ovviamente la Svizzera non sta nell'Unione Europea, però insomma è il cuore, insomma, perlomeno il cuore economico lo è, tutti i capitali stanno nelle banche svizzere, e quindi da quel punto di vista e si permette di usare dei livelli di vera e propria tortura. L'isolamento della comunicazione è ritenuto non da noi, che ovviamente siamo d'accordo, ma dalle organizzazioni internazionali come la Amnesty International, perfino l'ONU ha detto che non bisogna assolutamente imporre l'isolamento, soprattutto l'isolamento di qualunque comunicazione, per nessuna ragione. Cioè, si può vietare l'incontro tra un detenuto e un altro detenuto se si ritiene che questi sono coimputati e debbono andare in giudizio, ma non con il resto del mondo, perché ognuno ha diritto della comunicazione. Il diritto alla comunicazione è ritenuto un po' basilare come il diritto al cibo e all'acqua, insopprimibile. Queste sono le affermazioni che l'ONU, le associazioni internazionali fanno. Tuttavia, nel cuore dell'Europa, no? Questa civile svizzera, e molti ci vanno anche quando qualcuno di succede, no? Perché poi la cecità, come diceva Saramago, è molto, siamo un po' tutti ciechi. E beh, se voi vedete gente che viene durante l'estate o d'inverno, anche perché ha delle stagioni, delle stazioni sciistiche, niente male, va in Svizzera, la parola descrive, è bello, è tutto pulito. E no, la Svizzera è il paese più sporco che c'è al mondo. Forse sono pulite le strade, non ci sta la carta per terra, ma dentro, nel cuore dello Stato federale elvetico, c'è tanta di quella sporcizia da fare invidia più o meno a tutti. Credo che sia uno dei paesi più sporchi del mondo, e questo bisognerebbe farlo notare. Quindi chiediamo un po' a tutti di fare pressione presso le autorità elvetiche, perché insomma una vergogna così francamente non la possiamo tollerare ai confini così del nostro paese. Tra l'altro un paese che ha dato i natali a Guglielmo Tell, veramente si starà rivoltando nella tomba quel povero uomo che in qualche modo aveva una sua idea di libertà, che chiaramente questi non c'entrano nulla, non ne hanno ereditata nemmeno la milionesima parte.
Women had motors in their pussies. Nobody had a job. It was a glorious time on the planet Earth. Are you ready to hear my sideways super psycho girth? I am ready to shout Bama Lama down in Alabama. Are you ready, boys?
Yeah! Ciao, sono Hernando Seo, da Buenos Aires, Río de la Plata, Argentina. Anch'io ascolto Radio Onda Rosa. Vi aspetto giovedì prossimo al Loa.
Una serata con Hernando Seo, una con nuove voci del tango che nasce e cresce a Buenos Aires. Una serata fatta per gioco e per passione, buona per goderci una ronda spontanea e ultima. Una serata che riparte il tango e le sfere popolari locali da diventare inaccessibili sui circuiti culturali dei plasmati del nuovo festival così di nuovo in questo periodo. Vi aspettiamo per ascoltare del nuovo tango, per vedere delle emozioni fatte musica, per parlarne ai suoi ritmi.
Per informazioni, Loa Acrobax, ex cinodromo della capitale, via della Vasca Navale numero 6, Ponte Marconi.
Ore 22, ingresso libero. Il tango come inno di morte del capitalismo.
Ciao, sono Hernán Lucero, da Buenos Aires, Río de la Plata, Argentina. Anch'io ascolto Radio Onda Rosa. Vi aspetto giovedì prossimo al Loa Acro.
Abril 75, cogiendo il puente aereo, Madrid-Barcelona.
Serata dedicata al tango, alle sue parole e alle sue musiche.
Una serata con Hernán Lucero, una per nuove voci del tango che nasce e cresce a...
Oh, stiamo per finire, scusate lo spot, lo rimandiamo adesso in finale. È per un'iniziativa di domani alla Acrobax, interessante sul tango, a chi piace il tango nella sua versione genuina, domani sera. Però volevamo terminare con questo balletto delle cifre, perché la cosa sta diventando ridicola, ridicola perché dimostra non solo la dabbenaggine, cioè dei nostri si fa per dire, e purtroppo nostri, che dirigono le carceri di questo paese, perché ne avevamo già parlato l'altra volta, ma la cosa più va avanti più diventa grottesca. Dunque ricordate la vicenda, il ministro Alfano dal suo podio alto di guardasigilli, così si chiama il ministro della giustizia in Italia, perché controlla, ha in mano nella sua scrivania i sigilli delle leggi, quindi la veridicità delle leggi. Vabbè, a parte questo, dunque lui se ne uscì fuori dice ecco, ho trovato il modo per svuotare le carceri. No, intanto ne trova qualcuno, poi non vanno mai in porto, pure quello che bisognava mandare a casa, che aveva un anno da fare ancora, no? Sta ancora lì. Comunque ha detto mandiamo nel proprio paese a scontare la pena agli stranieri, e ha sparato una cifra, 1214. Poi alcuni funzionari del ministero, quindi i suoi dipendenti, si sono messi al lavoro e hanno visto che questa cifra era veramente campata per aria, ma di parecchio, non di poco. Hanno fatto i conti, hanno visto che solo 50 potrebbero andare via, e nemmeno subito, perché è complicato. Non è, cioè io capisco che noi non siamo esperti, noi facciamo i funzionari di carcere, però questa cosa l'avevamo capita da parecchio tempo, perché il trasferimento di un detenuto che sta scontando la pena qui a scontarla nel proprio paese è una, come dire, mette in moto un contenzioso di carattere internazionale complesso. Insomma, i tecnici hanno detto che più di 50 non ne possono uscire. Poi pare che questi 50 siano anche troppi, nemmeno 50. Perché? Perché ci vuole appunto verificare se tra l'Italia e il paese dove bisogna rimandare il detenuto a scontare la pena ci sia questo rapporto bilaterale. Ci deve essere anche il consenso del detenuto, ci deve essere anche la somma, il pagamento per questo trasferimento, non solo per il viaggio ma anche per il primo cioè quando tu lo porti, mettiamo, nel paese X lo porti nella frontiera, nell'aeroporto dove sbarca l'aereo, poi c'è tutto, si mette in moto un meccanismo che quel paese, tipo un furgone, una macchina, un cellulare, prende il detenuto con delle guardie e lo trasferisce nel carcere. Questo ha un costo e il paese d'origine dice: questo costo chi lo paga? E tutto, insomma, alla fine è venuto fuori che, ragionandoci bene, gli esperti del ministero dicono che potranno uscirne qualcuno, due o tre al mese potranno andare via, altro che 1000